La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti, radioascoltatori di Radio Centrale, e benvenuti a una nuova puntata di Basketta 2. Settimana di pausa, quella appena vissuta all'HDL Nardò, infatti per via delle finali di Coppa Italia di A2 e di Serie B non sono state giocate partite, e tuttavia è una settimana comunque quella che verrà molto importante, in quanto Nardò dovrà ad affrontare una partita che può entrare nella storia, in quanto se Nardò vince contro Chieti in casa sarà matematicamente salva e potrà addirittura nella fase alloggio puntare a magari un posto nei playoff, con la certezza comunque di avere un posto assicurato nella prossima stagione in Serie 2. È qui da noi per parlare della prossima partita Valentino Mandolfo. Ciao Vale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Vale, ti volevo chiedere innanzitutto come... quali pensi che possa essere l'apporto di questa settimana di riposo in vista del finale di stagione?
Beh, indubbiamente la sosta per la Coppa Italia è arrivata in un momento a noi ad hoc, se vogliamo, viste insomma le varie vicissitudini dal punto di vista di infortuni, quindi abbiamo colto appieno insomma questa sosta per poter recuperare un po' di acciacchi, infortuni anche di lungo corso, e oggi abbiamo ripreso insomma la settimana in vista della partita clou.
Sì, è una partita sicuramente fondamentale, anche perché Chieti, nonostante l'ultimo posto in classifica, è una squadra che ha ancora possibilità di dire ancora proprio in questo campionato e di mantenere la categoria. Quindi sicuramente è una squadra che verrà col coltello dei denti, è una squadra che in questo girone ha dimostrato di essere comunque in una forma abbastanza buona, con quattro vittorie nel girone di ritorno, tra cui vittorie importanti come contro Bologna e Udine. Quindi una squadra che sicuramente va a non prendere alla leggera.
Assolutamente, ma poi questo è un campionato dove tutte possono perdere punti con chiunque. Chieti ha dimostrato nel corso insomma di questa stagione che è vero che ha avuto risultati con corrente alternata, però quei risultati positivi, come hai detto tu, sono stati il viatico per poi arrivare nelle partite che contano con pronta, e si è notevolmente poi rinforzata con l'arrivo di Roderick, poi avremo anche l'ex di turno Tunea. È una squadra che poi rispetto alla gara d'andata in cui noi abbiamo vinto là è notevolmente cambiata, è un altro tipo di squadra, un altro tipo di situazione offensiva, dove in questo momento Roderick diciamo la fa da padrona, però comunque è una squadra da tenere, non è una squadra materasso, ecco. E poi con questa situazione che si è venuta a verificare con la rinuncia di Ferrara, è l'unica squadra del girone che ne ha giovato da questa situazione, e ha accorciato notevolmente i punti dalle squadre che è sopra e anche da noi. Quindi è una partita da prendere con le giuste pinze, e in questo campionato non esistono squadre materasso, quindi chiede una squadra ostica, una squadra che comunque ha dimostrato durante il corso del campionato di dar fastidio a chiunque, e si giocherà le ultime chance di poter evitare i playout.
Sì, anche perché è una squadra che ha un backcourt sicuramente importante, con due ottimi giocatori come appunto Roderick e anche Daryl Jackson, che è un giocatore che di grande esperienza, che sta dimostrando di poter far bene anche comunque a 37 anni, oltre che al lungo Ancelotti, che è un giocatore completamente rinato rispetto a quando abbiamo affrontato noi Chieti. Quindi considerando la nostra situazione nel reparto lunghi per via dei problemi, potrebbe essere difficile tenere un giocatore del genere in un momento di forma importante.
Ma guarda, dal punto di vista degli accoppiamenti personalmente non mi spaventa, ecco. Tralasciavo la pattuglia degli italiani, Serpilli e Ancelotti via discorrendo, non perché non siano insomma al pari di altri, ma che comunque loro rappresentano un altro zoccolo duro di questa squadra ben allenata da Stefano Raiola, che insomma nel corso degli anni di Serie B abbiamo avuto modo di incrociare tra playoff sia con Pescara che poi successivamente con Ancona, quindi è una, un avversario ostico del quale, ripeto ancora, non è, non Materasso, ecco.
Sì, qual è l'apporto che potrà avere? Il palazzetto e i tifosi è un invito che magari tieni a fare prima di una partita così importante.
Sì, ci tenevo anche a nome, insomma, della, della società, di in particolar modo di chiamare a raccolta Nardò, di chiamare il tifo a raccolta di Nardò. Sotto questo punto di vista non ci sono dubbi che il tifo di Nardò e i tifosi Onda Granata, insomma, facciano sentire il loro supporto, specialmente in partite come queste. Anzi, in partite come queste il tifo neretino, così come Onda Granata, è sempre stato il sesto uomo in campo, e ne siamo consapevoli che nella, nella gara di domenica con Chieti l'apporto fondamentale del, del pubblico neretino torna a essere quello, quello di un tempo, quello che ha sempre contraddistinto il palazzetto di, purtroppo, di Lecce.
Sì, stagione sicuramente complicata, soprattutto per problemi, diciamo, extracampo dovuti a infortuni. È una stagione che sicuramente non capita spesso di avere così tanti problemi fuori dal campo. Ti voglio chiedere, siete soddisfatti del fatto che comunque la squadra sia rimasta unita, squadra, società, nonostante magari una situazione che con giocatori che vengono in testi importanti e che non sono sicuramente abituati a certe situazioni, come a livello di sfortuna, perché sono situazioni che appunto accadono raramente, di essere comunque riusciti a tenere tutti uniti e tutti coesi?
Dobbiamo assolutamente vedere il bicchiere mezzo pieno. Siamo ottavi in classifica, a due punti da una salvezza post regular season, e quindi post anche fase orologio, Nardò sarebbe nei playoff. Quindi già questo è un traguardo già importante al secondo anno di A2. Quindi per tutte le varie vicissitudini, come hai detto tu, dal punto di vista di infortuni eccetera eccetera, diciamo il lavoro egregio che ha fatto coach Gennaro Di Carlo è sotto gli occhi di tutti. Non è facile preparare una settimana dove devi arrancare e cercare anche di arrivare a un mezzo 4 contro 4. Oltretutto durante la settimana noi stiamo anche cercando di mettere minuti nelle gambe facendo amichevoli con le società di C-Gold, con tutto rispetto, anzi le colgo l'occasione per ringraziare tutte le varie società che si sono rese disponibili a fare una sgambata infrasettimanale e ci hanno dato la possibilità, insomma, di allenarci, così come anche un ringraziamento va dato ai nostri under che settimanalmente si sacrificano e sono disponibili e all'occorrenza sono pronti alla, per la causa. Quindi ritornando, insomma, al lavoro settimanale, non è facile programmare una settimana dove devi guardare l'infermeria, e qui va dato anche merito allo staff medico che sta facendo un lavoro importante nel portare poi giocatori pronti in campo la domenica. Chiaramente attendiamo anche infortunati di lungo corso che stanno procedendo abbastanza bene con il loro reintegro in squadra, tipo i vari Parravicini e Borra. Ci dispiace non avere Ceron, tra l'altro tolto dal campo nel momento suo migliore della stagione, però purtroppo le situazioni di infortuni non è colpa di nessuno, sono situazioni che durante una stagione capitano. Certo, a noi quest'anno si sono materializzati con più frequenza, infatti stavamo vedendo un po' di fare una trasferta in qualche santuario per capire un attimo se è il caso di fare un ritiro pre-partita lì.
Sicuramente è una squadra dal valore encomiabile, non soltanto sul campo quanto proprio lì ai professionisti, perché oltre ai giocatori infortunati a lungo corso come Enomio, Duce, Ron, Borra, Parravicini, ci sono anche giocatori che nonostante vari problemi fisici, penso a Smith, Poletti, ma tanti altri che sono comunque scesi in campo durante tutta la stagione nonostante comunque non fossero sicuramente al 100% e hanno dovuto anche allenarsi non potendo magari preparare anche semplicemente un tipo di difesa particolare, è difficile prepararla senza fare 5 contro 5.
Assolutamente, tu hai detto Smith, Poletti. Poletti l'ultima partita ha giocato con un dito in una mano non al meglio, Smith con un ginocchio malconcio. A inizio campionato non dimentichiamoci che Baldasso ha giocato con una pulbalgia, quindi dal punto di vista della professionalità, come anche Paravicini, dal punto di vista della professionalità, del professionismo di questo gruppo non c'è da dire assolutamente nulla, sono stati encomiabili. Non ultimo Borra, che negli ultimi scampoli di presenza a cui ha cercato in qualche maniera di essere utile alla causa nonostante i suoi mille problemi. Quindi dal punto di vista della professionalità non possiamo dire assolutamente nulla a questo gruppo, a questi ragazzi.
Sì, sinora qual è stata la cosa in campo anche a livello societario che ti ha reso magari più soddisfatto della stagione? Tutta la stagione.
Ma questa coesione che si è creata sia a livello di squadra che anche di ambiente, che anche come società, che comunque poi la domenica soprattutto nelle gare in casa è la fotografia di quanto avviene nei 40 minuti, tutti che cercano un unico obiettivo e vogliamo perseguire questo, e domenica siamo lì, siamo a un passo dal traguardo e abbiamo ancora di più bisogno che Nardò tutta la città si compatti. C'è il calcio che sta andando bene, ne siamo contenti di questo, grazie anche al pubblico che si sta compattando intorno a questa squadra, quindi speriamo che il nostro pubblico si compatti domenica e inciti dal primo secondo fino al quarantesimo.
Sì, a livello appunto di tifosi e di presenze al palazzetto, e quanto per la società, quanto sono importanti le collaborazioni con le società giovanili del territorio, sia per magari dei giocatori che giocano all'under, sia appunto per i bambini che riempiono gli spalti comunque?
Ma di vitale importanza queste collaborazioni sono, al di là insomma del settore giovanile. Noi settimanalmente nelle gare interne ospitiamo scuole dei paesi limitrofi. Nell'ultima partita in casa con Ferrara è venuta una scuola elementare di Ugento. Domenica ci sarà una scuola sia di Ugento che di Caprarica. Adesso siamo anche in contatto con una società di mini basket, con le due società di mini basket di Calimera. E siamo costantemente sul territorio a cercare di portare quanta più gente possibile al palazzo. Ma al di là di questo, anche creare un bacino di utenza per noi dal punto di vista del settore giovanile, affinché un domani questi spettatori, questi piccoli tifosi diventino anche elementi della nostra cantera.
Certo, anche perché come è stato detto più volte qui, Nardò può e forse deve essere la squadra non della città ma di tutto il Salento.
Sì, prima ho detto purtroppo al palazzetto di Lecce, non perché non vogliamo giocare a Lecce, no? Purtroppo le varie situazioni logistiche ci portano insomma da due anni a giocare a Lecce, quindi il punto è un punto anche strategico, no? Lecce, dove raccoglie varie situazioni della provincia di Lecce, sia come società che anche come singolo cittadino, e quindi siamo contenti di essere riusciti a creare questo trade union con la provincia.
Sì, da parte della società è stato difficile rapportarsi sia l'anno scorso che quest'anno a squadre comunque con una grande storia dietro? È stato...
Ma all'inizio non è stato semplicissimo, è chiaro che si è dovuto lavorare tanto, si è dovuto costruire anche grazie anche a soprattutto alle fondamenta, no? E ai vari imprenditori che si sono avvicinati, oltre che alla famiglia Durante, che diciamo piano piano è stata una così come la famiglia, ma anche come tutti gli imprenditori, vari Barbetta, Papadia, Marra, De Simone, Caracciolo, Angelo Pasca, insomma sono stati sempre il motore pulsante di questa società, e quindi anche in queste situazioni abbiamo colmato, non dico il gap, ma diciamo che comunque Nardò si è fatta conoscere anche in questo senso.
Sì, anche perché è una società che anche a livello proprio di roster sta dimostrando di voler mantenere questo campionato. Abbiamo visto due acquisti fondamentali quest'anno: Smith, giocatore che che ha un curriculum che parla da sé, giocatore che prima, diciamo, dei problemi ha dimostrato di essere veramente un giocatore di un altro, di un'altra categoria e di un altro livello. E anche l'arrivo nell'ultimo periodo di Ruben Nsoni, anche lui giocatore di grande esperienza. Quindi è una società che sicuramente vuole mantenere la categoria.
Sì, assolutamente. Con tutti i vari sforzi possibili e immaginabili abbiamo cercato di colmare queste situazioni che venivano fuori dal punto di vista degli infortuni, correndo sempre ai ripari. Onestamente, lo dicono anche i risultati, anche all'inizio, quando abbiamo avuto il problema tra i lunghi di Borra, l'impatto che ha avuto Donda sulla squadra e sull'intero campionato, neanche la riprova di quello del campionato che sta facendo. Come anche Smith, che personalmente è un capitolo a parte. Smith è un giocatore veramente di alto livello e che con la categoria ha ben poco a che fare. Zunio, diciamo, è stata una piacevole conferma, in quanto veniva già da diversi campionati di A2 fatti a buon livello e stava facendo anche un ottimo campionato a Rieti. Però non dimenticherei lo zoccolo duro, quindi ripartendo dalle conferme di Poletti e La Torre, che stanno facendo un campionato sempre di più in crescendo, così come anche gli inserimenti dei vari Parravicini, dei vari Baldasso, che comunque si stanno confermando a livello del campionato di A2.
Sì, certo, anche la società sta dimostrando anche una grande intelligenza proprio sul mercato. È arrivato per esempio un under come Parravicini, che è uno dei migliori under di tutto il genere rosso, se non di tutta A2. È arrivata la conferma di La Torre, che sta dando un apporto fondamentale dalle altre parti, in tutte le parti del campo. Quindi sicuramente una società che sa come investire, appunto, sa come investire per creare un roster di ottimo livello.
Sì, diciamo Parravicini di under ha solo l'età anagrafica, perché fondamentalmente lui è già il terzo campionato di A2, viene da un campionato vinto l'anno prima a Scafati, vinto abbastanza da protagonista lo scorso anno nella serie playoff. Ha tolto minuti a un certo Cornu, che fino a 5 anni fa faceva la 1, quindi era arrivato a Scafati per fare il salto di qualità. Non che non lo abbia fatto, però a Parravicini non l'ha spaventato minimamente. Quindi diciamo è stata questa una stagione per Parravicini, una consacrazione. Poi nel momento suo migliore purtroppo è arrivato l'infortunio. Lo aspettiamo, insomma, prossimamente nel rientro, speriamo quanto prima possibile.
Perfetto, io saluto momentaneamente i nostri radioascoltatori per una breve pausa musicale.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli.
Ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí. perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú.
Bentornati nella seconda parte di Baschetta 2. Prima di ricominciare con l'intervista, vi volevo ricordare che il numero per fare domande al nostro Valentino tramite WhatsApp è 328 80 20 680. Allora Vale, abbiamo parlato della partita contro Chieti, che è una squadra che, come abbiamo detto, è altalenante non soltanto dal punto di vista, appunto, delle partite, ma anche dal punto di vista puramente statistico. Una squadra che concede veramente pochi falli, è l'ultima squadra per falli commessi, quindi sicuramente una squadra che concede pochi tiri liberi. È una squadra che è molto abile nella difesa interna, seconda per stoppate, due stoppate e mezza partita. Tuttavia è una squadra che ha molti problemi nella gestione dei possessi, prima per palle perse. Quindi è una squadra con diversi punti di forza, ma anche tanti punti deboli, che Nardò dovrà essere bravo ad attaccare.
Sì, ma io non guarderei molto la gara d'andata. È una squadra che è notevolmente cambiata e con Roderick ha alzato notevolmente la qualità offensiva. Dal punto di vista, come ho detto prima, degli accoppiamenti, noi non dovremmo avere grandi grossissimi problemi, ecco. Sicuramente è una squadra, come ho detto prima, notevolmente rinforzata sia dal punto di vista, sia dall'arrivo di Roderick, ma anche dei centimetri, visto che insomma da Mantova è arrivato l'ex Tunè. È una squadra che comunque dal punto di vista del ritmo cerca di far abbassare molto, molto i ritmi, e ha nei due USA, Roderick e Jackson, le proprie armi, armi migliori. È una gara da non... questo è un campionato dove gare non si possono sottovalutare. Questa è una gara da... per noi da dentro fuori è una gara da fare nostra, assolutamente. Sappiamo sia i pregi che anche i difetti di Chieti, e noi dobbiamo essere bravi a cavalcare soprattutto quest'ultima. Sappiamo le nostre potenzialità e dobbiamo lavorare in questa settimana proprio per... sperando insomma che non accada qualche altra defezione dell'ultima ora, a cavalcare quelle che sono le nostre potenzialità.
Sì, sicuramente fondamentale sarà l'approccio al match da entrambe le parti, in cui sicuramente si vedrà anche semplicemente chi vorrà, chi ci metterà magari più grinta all'inizio, e considerando anche che Nardò ha comunque il problema della gestione per via delle rotazioni abbastanza bloccate, ecco.
Sì, sicuramente l'impronta che che si darà al match sarà di vitale importanza. Partire a handicap a lungo andare poi peserà su questo, ma sono convinto insomma che la squadra voglia assolutamente partire con il piede giusto già dalla prima palla 2. Questa insomma l'impronta che abbiamo sempre dato per tutto il corso del campionato e in tutte le gare, tolta magari alcune partite, l'unica che magari non siamo riusciti già dall'inizio a dare quell'impronta necessaria è stata Rimini, dopo l'exploit che abbiamo avuto a Ferrara nel turno infrasettimanale con Rimini. Abbiamo avuto un inizio un po' stentato, però poi siamo una squadra che sicuramente quando ha dato l'impronta giusta alla prima palla 2 ha sempre portato a termine positivamente la partita.
Sì, anche perché la squadra ha dimostrato più volte di essere pronta a rispondere alle difficoltà, a rispondere ai momenti che contano, anche sul lato magari difensivo, che è il lato un po' più debole a livello generale. Però è una squadra che quando sa che la posta in gioco è alta è veramente difficile a battere, Nardò.
Esatto. Ripeto, noi non dobbiamo farci condizionare da quello che un match come questo può anche portare un po' di pressione. Assolutamente, con la giusta tranquillità mentale che ci ha sempre contraddistinto, affronteremo questa partita a viso aperto.
Sì, certo, anche perché è una partita che per quanto sia fondamentale comunque non è diciamo l'unica possibilità, perché ci sarà anche l'ultima giornata a Udine, quindi sicuramente una partita che potrà dare un crocevia alla stagione, però non è una partita in cui se si perde è finita, quindi sicuramente si potrà approcciare con tranquillità comunque.
Sì, però poi diciamo che l'ultima trasferta, poi andiamo a Udine, dove chiaramente è un campo proibitivo, quindi speriamo insomma di poter chiudere il discorso salvezza in casa, visto l'ultimo impegno di regular season prima della fase orologio. Dare il solco soprattutto in casa potrebbe essere insomma un vantaggio in più per noi, che piuttosto che andarlo a prendere su un campo difficile come quello di Udine.
Anche perché poi in caso di arrivo l'ultima giornata bisognerebbe guardare anche gli altri campi.
Sì.
Quindi anche quello di Chiusi.
Certo, però dobbiamo pensare prima di tutto, sì, a noi, e quindi cercare di chiudere la contesa quanto prima possibile.
Sì, anche perché questo permetterebbe di arrivare alla fase orologio sapendo già a grandi linee chi bisogna affrontare, quindi potendosi anche preparare in maniera più importante, ecco.
Sì, diciamo potremmo arrivare alla fase orologio mentalmente con più tranquillità e serenità nell'aspettare anche chi abbiamo fermi ai box, che in quel periodo dovrebbe essere la deadline per il loro rientro in campo.
Sì, rispetto all'obiettivo di inizio anno, siete soddisfatti come è andata e sta andando la stagione?
Ma come ho detto prima, ci riteniamo questa stagione col bicchiere mezzo pieno, assolutamente. Quindi siamo partiti cercando di migliorare, di avere meno patemi d'animo per la conquista della salvezza. Siamo lì, siamo a due punti da essa, siamo dentro un lotto dei playoff, quindi poi speriamo insomma che possa arrivare domenica tra le mura amiche, quindi l'obiettivo era quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno, e in questo momento direi che siamo abbastanza dentro questo obiettivo. Certo, adesso però, dopo tre sconfitte consecutive, un momento un po' così, abbiamo bisogno di punti.
Sì, certo. Tra il mercato dello scorso anno e quello di quest'anno hai notato differenze nella reputazione di Nardò verso i giocatori, quindi magari anche convincere i giocatori a venire? Hai notato differenza?
Ma sicuramente un anno in più di A2 ha il suo punto a favore. vi posso assicurare che molti giocatori per venire a giocare al sud li devi pregare, ma non perché Nardò, attenzione, perché molto spesso i giocatori hanno vite fuori dal campo, quindi molto vicine alle situazioni del nord, quindi molto spesso le situazioni del sud non è che non le prendono in considerazione, ma le tengono un attimo in stand by. Sicuramente i due l'aver confermato la categoria già lo scorso anno è un motivo in più per andare a presentarti, no, con questi giocatori navigati, quindi è sicuramente un punto a tuo favore.
Certo, appunto abbiamo parlato di sud, in cui comunque è difficile sicuramente tenere una squadra qui al sud, e ti volevo chiedere quanto è complicato trovare sponsor per affrontare la stagione.
Difficilissimo anche perché adesso anche con la riforma in atto, quindi non è facile quando alzi livello dal punto di vista di risorse economiche, ma al di là del livello basso di fare una squadra per salvarti in A2 ci vogliono tante risorse economiche, e questo grazie anche agli imprenditori che si sono avvicinati alla Pallacanestro Nardò, nonché anche alla famiglia Durante. Sicuramente è un motivo anche per stare tranquilli e avere anche una solidità da quel punto di vista. Diciamo che Nardò sotto questo punto di vista lo sta dimostrando con la passione che quest'ultimi ci mettono.
Certo, è arrivata una domanda da casa: ci sono possibilità contro Chieti di giocare con Matteo Parravicini?
No, purtroppo Matteo sta proseguendo il suo lavoro di col suo programma di recupero. No, con Chieti no. Speriamo, insomma, tra Udine e la prima di Orologio di poterlo rivedere in campo, ma assolutamente Chieti purtroppo no.
Sì, comunque la squadra ha sicuramente è un roster che con un roster che al completo è molto lungo, infatti sì, si vede anche dal fatto che nonostante non sia mai stato al completo è comunque in ottima posizione, quindi è un roster che era preparato comunque a poter sostenere delle defezioni, magari non così tante, però era sicuramente un roster ottimo.
Sì, appunto, come hai detto tu, non così tante. Ci ha colti un po' tra virgolette impreparati, anche se poi siamo corsi subito ai ripari. Quindi così tante non ce l'aspettavamo, però purtroppo quando hai degli infortuni dove gran parte, se non l'80%, sono tutte situazioni di infortuni di eventi traumatici, puoi fare ben poco.
Sì, in questi anni la società ha dovuto sicuramente fare tante scelte sul mercato, come fa ogni società. C'è stato un giocatore che ti ha fatto particolarmente, tra virgolette, male vedere andare via Nardò?
Ma guarda, quando un giocatore va via è chiaro che un po' di rammarico te lo lascia, però questo è un livello dove i sentimentalismi contano ben poco, quindi si è professionisti e ognuno fa le scelte in base a quello che uno riceve, alle proposte che vengono valutate, quindi dispiace, ripeto, quando un giocatore va via, ma siamo altrettanto contenti quando un giocatore arriva e si cerca di farlo sentire quanto più bene possibile.
Ok, è arrivata una domanda a casa: e qual è il giocatore che ti ha impressionato di più quest'anno e qual è invece il giocatore che consideri il più forte della storia del Nardò?
Ma il giocatore che mi ha impressionato notevolmente è stato Parravicini. Non che gli altri no, attenzione, però per come lui è arrivato, per il ruolo in cui gli si era stato disegnato inizialmente, obiettivamente una stagione così non se l'aspettava nessuno. Quindi va dato merito al coach, insomma, che lo ha ci ha lavorato, oltre che anche al ragazzo, ecco. Come anche la stagione che sta facendo Mitch Poletti, che ormai dal punto di vista realizzativo di medie ormai è anche sopra la sua media, le sue medie stagionali, che io ricordi a memoria. Probabilmente questo è il suo miglior campionato da quando ha giocato in seconda divisione italiana. Personalmente poi il resto del gruppo non vedo qualcuno che è andato al di sotto delle aspettative. Certo, abbiamo avuto tanti problemi di infortuni. Torno al discorso di Geron nel momento suo migliore noi l'abbiamo perso. Geron è un altro che in questa categoria ha un talento sopraffino che pochi italiani hanno. Infatti nel mese di novembre lui ha avuto quelle due partite a 100 e con Forlì in casa, dove lui ha dimostrato tutto il suo estro, tutta la sua qualità. Come anche, insomma, non abbiamo avuto appieno Borra, ne abbiamo avute di tante vicissitudini. Sicuramente Russ Smith rappresenta in questo momento il giocatore più forte che il Nardò abbia avuto da quando calca palcoscenici di A2. Non che, attenzione, i giocatori dello scorso anno non lo erano, però per qualità, talento, estro, è sicuramente uno dei giocatori più forti che a Nardò si sia mai visto, ecco.
Sì, quando si è concluso appunto l'arrivo di Smith, quindi un giocatore con un curriculum così importante, NBA, Eurolega e tanto altro, e, tra virgolette, pensate ci sia stato un passo in avanti a livello proprio di reputazione della società, anche magari interna? Cioè siamo riusciti a prendere un giocatore del genere?
Sì, e poi quello che Russ Smith ha portato anche come nome, l'arrivo di Russ Smith per 2-3 settimane ha fatto sì che Nardò si parlasse in giro per il mondo, perché comunque Russ Smith aveva già un nome di suo, aveva già una fama importante al di là poi delle sue esperienze NBA. Lui ha girato il mondo, anche l'ultima esperienza che ha avuto in Israele non era una categoria così della una terza quarta divisione, era pur sempre una squadra della prima divisione israeliana, dove tra l'altro nella sua storia ha avuto anche breve partecipazioni nelle coppe. Quindi il nome di Russ Smith per noi è stato un trampolino di lancio, assolutamente.
Sì, quest'anno Nardò è quello, è indubbiamente il miglior attacco, l'unica squadra da superare gli 80 punti media nel girone rosso, ed è un attacco molto, molto corale. Infatti non è una squadra che ha tanti assi nella manica: Vojislav Stojanovic, Russ Smith, Poletti, e c'è tanti altri giocatori che magari a turno hanno fatto grandi partite. E a inizio anno era stato preparato appunto un attacco basato su questa coralità della squadra?
Bah, le squadre di Gennaro, Di Carlo non le devo insegnare io. Sono sempre squadre, nel corso della sua carriera, sono sempre state delle squadre dove il lavoro corale, anche dal punto di vista offensivo, ha sempre fatto il mood della propria impronta dal punto di vista di squadra. Quindi non c'è mai stato, anche lo scorso nella scorsa precedente esperienza che ha avuto a Mantova, non c'era quell'uomo, c'erano gli americani eccetera, però non c'era quell'uomo dai 25-30 punti. C'era sempre un lavoro corale, sia dal punto di vista offensivo che anche dal punto di vista difensivo. Vuoi anche i numeri? Noi nel girone d'andata al quasi roster completo eravamo la seconda miglior difesa del campionato, quindi sotto questo punto di vista il mood e l'impronta di coach Di Carlo la fa da padrona in questo senso.
Sì, parlando appunto di coach Di Carlo, quanto è stata l'importanza di aver firmato un coach di quel calibro, con quelle esperienze, non soltanto nel gestire le vicissitudini che sono venute a creare, ma anche semplicemente nella creazione del roster?
Beh, tanto perché comunque è vero che i vari Stojanovic, lo stesso Ceron, no, sono arrivati a Nardò, perché insomma lui li ha anche allenati in, a Mantova. Poi Stojanovic, tra l'altro, lo reclutò da giovane quando era a capo d'Orlando. Però sicuramente avere una figura di esperienza dal punto di vista del mercato conta. È inutile prenderci in giro, allenatore soprattutto in queste categorie conta, non dico l'80%, ma dico 60-70%, il ruolo e il nome e il curriculum di un allenatore conta tantissimo anche in sede di mercato.
Sì, certo, anche perché è un mercato che si basa molto spesso sulla scelta. I giocatori molto spesso scelgono in base al coach o comunque in base allo staff, certo. Quindi sicuramente è una scelta, la scelta del coach è quella da cui, diciamo, dipende gran parte poi del mercato e conseguenzialmente il campionato.
Beh sì, anche perché poi sì, tu in sede di mercato puoi avere puoi lavorare, devi, anzi non puoi, devi lavorare di concerto con il coach, visto che poi in campo la squadra poi la metterà lui. Quindi sono le sue idee che tu devi cavalcare, sono le sue idee che tu devi cercare di ottemperare, a farsi insomma che lui possa lavorare al meglio. Certo, ne parlavamo proprio l'altro giorno con il coach, nella sua carriera non ha mai avuto tutte queste purtroppo situazioni di dove settimanalmente devi arrancare per arrivare il venerdì con un 4 contro 4, un 5 contro 5. Ma ripeto, la colpa non è assolutamente di nessuno, so che insomma della mala sorte, ecco.
Sì, dalle categorie più basse sino alla 2, hai notato differenze nel rapporto giocatori tra i giocatori e la società e l'ambiente?
Ma Nardò, da quel punto di vista di ambiente, è sempre stata, ha cercato di essere sempre vicina alle problematiche insomma dei giocatori, eccetera eccetera. Però chiaramente non è una colpa, attenzione, non bisogna dargli una colpa. Rispetto agli anni in cui con la Serie C, inizi, i primi anni di Serie B, si creava quel rapporto col giocatore, e in A2 non è così. Cioè sì, il giocatore vuole il tifo, vuole vivere, cioè vive di emozioni che la tribuna regala, però poi fondamentalmente finita la partita c'è un'altra vita. Cosa che magari in Serie C, in Serie B, i primi anni, ripeto, di Serie B non avveniva. Cioè il giocatore viveva il tifoso, e quindi la 2 comporta anche queste sfaccettature che non sono delle colpe dei giocatori, né tantomeno bisogna buttare la croce addosso a essi. Sono situazioni che quando si alza il livello bisogna prendere atto.
Sì, prima parlando dell'arrivo di Rasmit abbiamo parlato dell'apporto mediatico. Ti voglio chiedere, in un momento storico del genere, quanto è importante per una società tra virgolette piccola come Nardò e farsi conoscere tramite i social?
Tantissimo, tantissimo, e di questo insomma va dato merito e atto ai ragazzi insomma dell'ufficio comunicazione, che si danno veramente un grande affare giornalmente. E fanno sì insomma che a livello social, con le varie pubblicazioni ma al di là delle pubblicazioni, con il lavoro che ci mettono quotidianamente, fanno sì insomma che Nardò possa alzare il livello da un punto di vista mediatico e soprattutto social, in un mondo che ormai vive di social.
Sì, gran parte della società e dello staff di Nardò è nerdina, comunque ha vissuto per tanti anni nell'ambiente appunto della città. Quanto è importante questa cosa nel rapportarsi con l'ambiente, più in generale nel fare squadra, ecco, conoscersi da tanto tempo?
Eh sì, tanto, significa tanto, ed è una cosa importante anche perché quel nucleo storico poi devi anche portarlo nello spogliatoio, no? Attraverso il colloquio che quotidianamente fai con i giocatori, affinché insomma i giocatori si possano fidare di te, ma soprattutto i giocatori capiscano dove si trovano. Quindi sotto questo punto di vista il lavoro sotto traccia che è stato fatto e la neretinità conta tantissimo.
Sì, anche perché il fatto comunque di venire in una squadra che è in continua ascesa, perché Nardò da quando è partita dalla promozione in Serie B non si è più fermata e ha tenuto un'ascesa costante, sicuramente può essere anche
un valore aggiunto.
Esatto, un valore aggiunto per un giocatore a venire, perché comunque è una scommessa, però è una squadra che è una società che dimostra di sapersi adattare a ogni livello, a ogni cambiamento.
Sì, poi la cosa che comunque ti fa piacere è che il giocatore quando o rimane o va via da Nardò ne parla abbastanza bene, resti contento insomma dell'annata vissuta, e questo è un motivo anche, si parlava prima del mercato, no? Di come il giocatore vive di passaparola, no? I giocatori si sentono tra nell'arco di una giornata tantissimo con altri giocatori, quindi lasciare il segno, lasciare un'impronta positiva di Nardò, un giocatore che va via o rimane, è sicuramente un aspetto positivo per un giocatore che domani arriva.
Sì, certo, era un discorso che aveva fatto anche il Andrea Donda, che aveva detto che era arrivato dopo aver parlato con alcuni ragazzi del Stadio Nardò, quindi sicuramente lasciare buoni ricordi anche a chi se ne va è fondamentale per quello che sarà in futuro.
Sì, no, assolutamente. Ma a noi fa molto piacere quando giocatori tra virgolette vecchia data, che sono passati, ecco, da Nardò ancora oggi al secondo anno di A2, pur insomma avendo vissuto stagioni in Serie B, parlino ancora bene, e questa sicuramente è la soddisfazione maggiore che una società possa avere.
Sì, in tutti questi anni qual è stato il momento più bello per te da vivere da tifoso e membro della società?
Bella domanda. Ma sicuramente gli anni delle vittorie dei campionati sono stati i momenti più belli. Non tralascio l'epilogo dello scorso anno di Capodorlando, che è stato non dire come vincere un campionato, ma quasi. Perché quella stagione, la prima stagione di A2, tra tante difficoltà, eccetera, eccetera, siamo riusciti a portare la baracca in porto. Uno chiaramente ti dice quando abbiamo vinto i campionati, quindi dalla C alla B, dalla B alla A2, però ogni anno è sempre stata un'emozione diversa dall'anno precedente, quindi non farei una vera e propria classifica. È chiaro che uno è facile dire quando abbiamo vinto i campionati è stata la cosa più grande, però ogni anno ha sempre avuto la sua emozione più grande rispetto all'altra, non ultima quella di Capodorlando, che già aveva come città aveva lasciato il segno nella promozione dalla C2 alla B, e ha lasciato anche lo scorso campionato il segno con la vittoria nella serie playout.
Sì, appunto, parlando del primo anno A2, pensi che il fatto di aver dovuto gestire tante difficoltà, pensi che abbia rafforzato la società?
Beh, assolutamente. Il noviziato, tra virgolette, lo si paga, lo sapevamo, però assolutamente già il giorno dopo il trionfo di Capodorlando, la proprietà insieme insomma al presidente Barbetta, al vicepresidente Marco Papadia, a Ivan Marra, insomma si sono, come dire, ancora di più compattati affinché questa A2 diventi un patrimonio non solo per la città ma anche per l'intero patrimonio salentino.
Perfetto. E domanda da casa, ci sono novità sul palazzetto Nardò e quando pensi si possa iniziare a giocare in casa a Nardò?
Ma il tempo purtroppo non siamo noi a dirlo, i tempi sono abbastanza lunghi, però diciamo che sotto questo punto di vista il comune di Nardò, l'amministrazione comunale, si stia dando grosso, insomma, grande, grande da fare, così come non ci manca mai il suo supporto anche nel momento in cui giochiamo in quel di Lecce, così come anche va dato un ringraziamento particolare all'amministrazione provinciale di Lecce, che ci mette anche lei tanto del suo affinché non ci manchi nulla dal punto di vista logistico. Di questo ringraziamo sia l'amministrazione comunale di Nardò che anche l'amministrazione provinciale.
Sì, anche perché il fatto di non avere il palazzetto a Nardò toglie sicuramente in introiti, però può essere anche l'occasione di far venire più persone, come abbiamo detto sicuramente prima.
Beh, come abbiamo detto prima, è un punto strategico, no? Dove Lecce raccoglie gran parte del bacino salentino, e quindi ancor più ci dobbiamo sentire un patrimonio dell'intero territorio provinciale, ma io dico ormai anche pugliese, perché tolta Brindisi, che è a uno, dopo la 1 ci siamo noi e San Severo a difendere i colori pugliesi. Certo, siamo abbastanza distanti con San Severo, però dopo Brindisi siamo noi l'altra a tenere vivo la bandiera pugliese.
Sì, è arrivato un intervento da casa. Propongo solidarietà calcio basket, ossia un invito a tutti i tifosi del calcio dopo la partita di correre a Lecce per fare il tifo per l'Andra Vasca.
Condivido pienamente.
Sì, sicuramente in una città come Nardò, che sta vivendo un'annata d'oro a livello sportivo, è comunque importante questo.
Sì, non dimentichiamoci che anche, insomma, la pallavolo sta vivendo momenti importanti con la Serie C femminile, che sta regalando sempre più, oltre che vittorie, anche lustro a una città che vive di sport.
Sì, certo. Durante tutta la crescita societaria, c'è stato mai un modello da cui avete pensato di prendere ispirazione? Un modello di una determinata società?
Ma guarda, un modello particolare no. Abbiamo cercato di prendere vari modelli, quindi andando un po', girando un po' la penisola italiana per le varie situazioni che la Serie B proponeva, anche dal punto di vista di settore giovanile, cercando di costruire, di lavorare anche in maniera improntata agli anni successivi, affinché, insomma, non rimanesse un discorso solo del circondariato, e quindi solo di quella stagione, solo ed esclusivamente per gli obblighi che la federazione ti dà. Quindi abbiamo cercato di andare a spoilare un po' di situazioni a destra e manca, andando a vedere anche allenamenti fuori dalla penisola pugliese, quindi si è lavorato tanto sotto questo punto di vista.
Investimenti su Under e sull'Academy, anche semplicemente dal livello di staff. Infatti vediamo l'Under 19 allenato da un coach di assoluto livello come Michele Battistini. Quanto sono importanti questi investimenti?
Beh, importanti, sì, no, sicuramente questo è stato un po' il diktat della famiglia Durante negli ultimi 7-8 anni, quello di cercare di costruire atleti under futuribili per, non solo per la prima squadra, ma affinché un domani possano anche dare un domani alla società stessa. Quindi e questo è stato anche il diktat dei vari imprenditori che si sono avvicinati, e quindi anche del presidente Barbetta, del vicepresidente Marco Papadia, quello di incentrare molto, molte risorse sul settore giovanile. Questo ci dà anche dal punto di vista dei risultati, basti pensare ai vari Cevic, Tirtišnik, Jankovic, anche altri, Cappelluti, Cavalera, che stanno comunque sì giocando fuori per motivi universitari, però stanno comunque giocando, chi in Serie D, chi in C Gold, chi in C Silver. Comunque ti dà un anche da un punto di vista di quotidianità, ma anche di prosecuzione a quello al lavoro che tu fai, ti dà uno slancio in più. Certo, quello che avverrà poi nel 2024 con l'abolizione del vincolo sportivo, questo non possiamo prospettarlo, però vediamo un attimo cosa gli organi preposti, le indicazioni che ci daranno al riguardo.
Perfetto, io ringrazio Valentino per questa piacevolissima chiacchierata.
Grazie a voi per l'invito.
Ringrazio i nostri radioascoltatori, ringrazio Gianfranco Esposito per il lavoro alla regia e noi ci risentiremo lunedì prossimo.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.